facciamo seguire la lettura, poi ci ritorneremo sopra, dell'epilogo del Cantico dei Cantici. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgere. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Riprendiamo il tema: l'amore coniugale, icona, immagine dell'alleanza di Dio con l'uomo, con riferimento al Cantico dei Cantici. E sempre con questa lettura, l'amore dell'uomo per la sua donna e della donna per il suo uomo, questo amore generato da Dio, questo amore racconta, tra l'altro, come Dio ama l'umanità, racconta come Cristo ama la Chiesa e l'umanità. Per questo il matrimonio è detto sacramento. Sacramento vuol dire un segno di cose altre. Non si limita all'uomo e alla donna, ma questo amore concreto fra l'uomo e la donna rimanda, è un segno dell'amore di Dio e di Cristo per ogni creatura umana. Ora partiamo dal Cantico dei Cantici, che è un canto dell'amore umano, ma letto proprio in questa anche prospettiva. È una rappresentazione, voi immaginate una rappresentazione che si fa durante la settimana in cui si celebrano le nozze. E in questa rappresentazione vi sono anche, c'è posto per le canzoni. E il Cantico dei Cantici è una canzone d'amore. Quando noi leggiamo poi diciamo parola di Dio. Parola di Dio. Quindi è una cosa, ecco. Questa canzone, ecco, questo piccolo teatro ha in scena la sposa, lo sposo e il coro che interviene. Quindi voi immaginate, siamo in campagna, ecco, si fanno delle nozze, ecco, e durante le nozze, ecco, c'è il momento del teatro. Il teatro, in questo caso proprio, fatto di canzoni. Interviene la sposa e dice: sono, Cantico il capitolo 5, non vi do le citazioni per non distrarvi, sono malata d'amore. Il coro: tu chi sei? Risponde: io sono desiderio d'amore che brama l'amato, il mio amato, il tesoro mio, il piccolino mio. Lo ricerco, attendo i suoi passi, il suo bussare alla porta, attendo la sua voce. Insegnami l'arte dell'amore. Risponde lo sposo: tu mi hai rapito, rubato il cuore, sorella mia. Sposa, tu mi hai rapito, rubato il cuore con un solo tuo sguardo. Tutta bella tu sei. Tra parentesi, tota pulcra est. Questo viene poi riferito a Maria. Per capire poi le letture, ecco. Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Cantico al capitolo quarto. In te, mio desiderio, mia brava, mia amata, mia amica bella, mia sposa e sorella. Questa è la scrittura, questa è parola di Dio. Ecco allora, tutto questo diventa, ecco poi, l'icona, l'immagine, il rimando. Il rimando a come Dio, e per noi cristiani, a come Dio in Cristo sta davanti a noi. Dio desidera la nostra compagnia. Dio desidera la nostra amicizia. Dio desidera di trovare ospitalità tra di noi. Dio desidera trovare un posto nel nostro cuore. Dio è folle d'amore per noi. È innamorato della creatura umana. Dio in Cristo. Voi capite che la cosa è semplice, ma anche ci fa pensare. Ma io, che immagine ho di Dio? Che immagine ho di Dio? E quando Dio presenta se stesso nei profeti, non si definisce forse lo sposo che ama la sua sposa Israele? Non si definisce forse lo sposo che ama l'umanità? E Gesù, pensateci un attimo, alle nozze di Cana, è lo sposo che porta alla umanità in dono il vino nuovo. La mia dote è il vino nuovo. E pensate a Osea: ti conduco nel deserto, ti fidanzerò con me, e i miei doni, i miei bonini saranno il diritto, la giustizia, la pace e la misericordia e l'amore. Allora, ecco, quando leggiamo, ecco, allora voi vedete, queste cose sono dette dal desiderio che la sposa ha per il suo sposo, dal desiderio che lo sposo ha per la sua sposa. È un sacramento che indica il desiderio di Dio e di Cristo per ciascuno di noi. Secondo passaggio. Noi abbiamo questo desiderio di Dio. Noi abbiamo questo desiderio di Cristo. Allora siamo come la sposa, perché la Chiesa poi è la sposa. Siamo come la sposa che dice, quante volte diciamo, mostraci il tuo volto, il desiderio del volto di Cristo. Perché a volte ci fermiamo a guardare un'icona? Perché l'icona è un volto. Mostraci il tuo volto. Abbiamo il desiderio della sua parola. Parla, che la tua sposa ti ascolta. Abbiamo il desiderio della sua presenza. Sapete come terminavano, non le liturgie nella chiesa primitiva, Maranatha, vieni Signore Gesù. Guardate che cosa indica il desiderio della sposa per lo sposo, per la sposa. Ecco, sono il segno che mi ribanda al desiderio di Dio per ciascuno di noi e al nostro desiderio di Lui, della sua presenza, del suo volto, della sua parola. In Giovanni, sapete come ci chiama? Figliolini miei. Miei piccoli, se non diventerete come? Fanciulli. È il linguaggio dell'amore, che è l'unico che dice in verità le cose. Vediamo un secondo passaggio della, così, di questo canto. In te, il mio desiderio, in te, giardino chiuso e fonte sigillata. Cantico 4:12. In te, il giardino, la fonte, rimanda al paradiso terrestre, al paradiso terrestre, il giardino, l'Eden, l'acqua, al paradiso terrestre, cioè al buon rapporto uomo-donna, che è l'immagine di ogni rapporto, al buon rapporto uomo-donna. Al buon rapporto uomo, maschio e femmina, Dio si accede solo per via d'amore. Solo l'amore è il sentiero che introduce alla vera conoscenza e alla buona relazione. Anche qui, ciascuno è sigillato all'altro. Ciascuno è inconoscibile all'altro. E la vera conoscenza è la conoscenza dell'amore. Conosco un altro quando sono amato. Conosco quando amo. E quando c'è l'amore, l'altro mi si apre, l'altra mi si apre. Solo l'amore. Quando non c'è l'amore, possiamo fare compromessi, possiamo adattarci, possiamo sopravvivere, possiamo vivacchiare, ma non si vive, non si diventa un giardino. Quando è che la casa è un giardino? Quando c'è l'amore. Nel giorno buono e nel giorno meno buono. Nel giorno in cui si sta bene e nel giorno in cui si sta meno bene. Quando c'è l'amore, lì c'è il giardino. la steppa diventa un giardino, diventa un paradiso, anche se c'è il dolore. Allora ecco che cosa è questo allora. E l'amore c'è quando c'è la contemplazione reciproca. Cantico 1:15-16. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Come sei bello, mio amato, quanto grazioso. L'amore trasfigura. Solo l'amore fa vedere il mistero delle persone, il segreto delle persone, la fatica delle persone, il dolore delle persone, le gioie delle persone. Se non c'è l'amore, io dell'altro non capisco niente. Se non c'è l'amore, io dell'altra non capisco niente. Non so se è chiaro. Mi rimane sigillato, chiuso. L'amore apre. Ecco perché anche questo diventa un sacramento, un segno. Dio in Cristo che ci ama, ci legge dentro e ci ama così come siamo, con le nostre ferite fisiche, con le nostre ferite psichiche, con le nostre ferite morali, con le nostre ferite mentali. Dio ci ama e ci dà il nome amati, amate, così come siete, perché sa. Ecco. E l'amore riscatta, riscatta. Ecco allora questo secondo aspetto. Ecco. E nasce nell'amore una unità, che non è una unità fusionale come goccia d'acqua che si perde nell'oceano, ma è una unità distinta nella reciprocità e nella donazione. Cantico 2:16. Il mio amore è per me e io per lui. Io sono per il mio amore. Cantico 6. E il mio amore è per me. A voler dire la coppia, la coppia è una unità in cui è conservato l'io e il tu e l'io, ove il tu dell'uno è dedizione incondizionata per te all'altra, e ove l'io dell'altra è dedizione incondizionata al tu. Io vivo per te, tu vivi per me. Una unità distinta nella donazione reciproca. L'orizzonte del dono è l'orizzonte dell'amore. L'amore è dono, libero, totale, gratuito. Allora ecco questo dialogo fra i due. Amata, io sono per te. Amato, io sono per te. In questa dedizione, ecco, reciproca, senza condizioni, ma al servizio del bisogno e della gioia dell'uno e dell'altra e di eventuali figli.